Allora, quando mi trovi nel testo di stanotte, ho pensato di dedicare il tema della speranza all'avvento, un avvento di speranza, un vento di speranza, no? Perché se no le quattro settimane che quest'anno sono ancora di meno, per una coincidenza di calendario, rischiano un po' di scivolarci addosso, così come sono. Invece dobbiamo prepararci a un evento che è la grande speranza. L'incarnazione è la speranza di un Dio che si fa vicino e che posso incontrare così, no? Gli ebrei credevano che Dio, dicevo ai ragazzini oggi alla catechesi, abitasse nel settimo cielo, no? Si dice anche oggi, sono al settimo cielo, per dire che sto benissimo, che sto da Dio, no? Dio era lontanissimo, i morti che andavano in paradiso erano nel quarto cielo e Dio arriva al settimo cielo, lontano, inaccessibile, non più conoscibile. L'incarnazione ci dice tutto il contrario, dice che Dio diventa pienamente uomo, pur essendo pienamente Dio, diventa uno di noi, diventa uno che deve imparare tante cose come noi, imparare a camminare, imparare a parlare, crescere sotto la guida di una madre che domani festeggiamo. Ha una vita, diciamo così, vicina alla nostra, tanto vicina che ci chiama poi a vivere la stessa vita un giorno, eh? Perché tutti noi siamo destinati a questo, a condividere la stessa esistenza di Dio, eh? La cosiddetta vita eterna è la vita dell'Eterno, no? Vivremo da Dio un giorno. E Dio ha vissuto da uomo con l'incarnazione. Allora, la speranza noi la possiamo leggere alla luce del Natale, per quello vi ho stampato queste foglie che hanno il Vangelo, che se andate alla messa di mezzanotte sentirete in tutte le chiese la sera del 24. È un Vangelo che è molto conosciuto, nel senso che si è sentito tante volte, ma che dentro ha, diciamo così, i germi di una speranza nuova, una luce che nasce, che può nascere dentro ciascuno di voi e di noi, di me prima di tutto. La figura essenziale dentro questo Vangelo è quella dei pastori. L'annuncio di un Dio che diventa uno di noi non è portata al sommo sacerdote, non è portato ai praticanti del Tempio, non è portato ai farisei che erano i più puri nella fede, i puristi, quelli che erano inattaccabili. Non è portato all'aristocrazia sacerdotale, ma è portato a della gente molto dubbia, gente squalificata. I pastori nell'epoca di Gesù non erano quelle statuine belle che abbiamo nel presepe con pecore candide vicino, il flauto che suona, molto poetico. All'epoca di Gesù i pastori erano la ciurmaglia del popolo. Gente che era a contatto con gli animali per lavoro, per vivere, per avere uno stipendio, per portare a casa la pagnotta. E il contatto con gli animali li rendeva, dal punto di vista religioso, impuri. Perché nel libro del Levitico, che è un libro dell'Antico Testamento, l'unico testamento che esisteva all'epoca di Gesù, nel libro del Levitico c'è scritto che se tu sei a contatto con gli animali diventi impuro. Se sei impuro non puoi entrare al Tempio finché persiste la tua impurità, quindi non puoi superarla. I pastori erano dei condannati dalla loro vita, dalla loro professione, ad essere esclusi dal sacro, esclusi dal Tempio, esclusi da Dio. Non potevano nemmeno vivere nella città. Per quello, se voi siete mai andati in Terra Santa e vi abbiamo portato a vedere il luogo dell'annuncio dei pastori, è fuori dalla città, al limitare del deserto. Loro dovevano stare fuori dalle mura, loro non potevano testimoniare in un processo, perché la loro parola non valeva niente. E non valeva niente perché erano considerati animali, proprio come quelli con cui abitavano. E bisogna stare attenti perché erano considerati animali non dalla gente miscredente o non credente, ma erano considerati animali dai credenti, dalla religione ufficiale, che li bandiva dalla città e dal tempio. E questo è un grande rischio che corriamo sempre, corriamo da oggi. il rischio della autosufficienza spirituale, l'ha chiamato Papa Francesco, no? Il rischio di sentirci molto migliori degli altri, molto più alti degli altri, capaci a giudicarli, a chiacchierare di loro, specialmente quando non ci sono. La chiacchiera che purtroppo serpeggia tanto nelle parrocchie, dappertutto, no? Specialmente tra i credenti. Il Papa ha cominciato a denunciare dai primi giorni in cui è arrivato la chiacchiera contro quelli diversi, contro quelli lontani. È venuto Padre Eterno, poteva preannunciare la sua incarnazione a tanta gente devota e invece ha scelto di andare dai pastori. L'angelo, vedete, vediamo cosa dice il versetto del Vangelo, versetto numero 9. Un angelo del Signore si presentò davanti a lui e la gloria del Signore gli avvolse di luce. Gli avvolse di luce. Voi pensate alla tenebra esistenziale che avevano queste persone, rifiutati da tutti, scomunicati, esclusi, eppure preziosi per qualcuno, preziosi per Dio. Dio non si schifa delle nostre bassezze, non si schifa dei nostri difetti, non si schifa delle nostre fragilità, non si schifa dell'essere impuri. Anzi, sceglie di venire ad illuminare con la sua stessa luce, che è la luce divina, proprio i primi che sono additati dagli altri come peccatori. La luce di Dio li avvolse. È un abbraccio quello di Dio. Un abbraccio luminoso che porta luce, bellezza, laddove invece agli occhi degli uomini c'era soltanto critica, condanna e peccato. Critica, condanna e peccato. Quando il Papa parla di chiesa ospedale da campo, avete sentito questa bella espressione, significa che dobbiamo imparare ad andare a abitare le tenebre che noi crediamo di vedere negli altri, per scoprire che proprio lì invece c'è la luce avvolgente, seducente di Dio. E è chiaro che le parole di Dio a questa gente che sarà stata incarognita contro la religione, contro la fede, perché è esclusa da tutto e da tutti, dovevano essere parole essenziali, parole di verità, come quando sul letto di morte dobbiamo lasciare poche parole serie ai nostri discendenti, non stupidaggi, come quando in 448 dobbiamo condensare la verità. Qual è la verità? Per te, pastore, che nessuno te l'ha mai raccontata, e ti hanno sempre raccontato che sei un escluso, qual è la verità? L'angelo dice questa verità. L'angelo, non immaginiamoci realtà cinematografiche di penne, piume, ali, l'angelo è il messaggero di Dio, il braccio di Dio, la voce di Dio. Anche noi possiamo essere angeli, angeli che sono presenti nelle tenebre di chi ci sta vicino e portano la luce che non condanna, la luce che avvolge e abbraccia. Ecco, le parole dell'angelo, versetto 10. È chiaro che essi furono presi da grande timore, sono a contatto con qualcuno che loro pensavano li avrebbe sterminati, distrutti, annientati. E invece le parole dell'angelo sono: non temete, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato per voi un Salvatore. Non temete. Primo grande messaggio che dà speranza al nostro avvento, dà speranza alla nostra vita di credenti. Dio non è un concorrente. Dio non è uno che mi minaccia. Dio non è uno che mi castiga, che mi sorveglia. Dio non è uno che pretende da me. Non chiede miei sacrifici, lui si sacrifica per me. Non chiede mie offerte, è lui che si offre per me. Non priva me di possibilità, è lui che mi dà tutte le possibilità, anche la possibilità di essere amato. Non temere. Domani nel Vangelo dell'Annunciazione Nella messa dell'Immacolata sentiremo queste stesse parole dell'angelo a una ragazzina tredicenne, anche questa scartata da tutti, una donna, figuratevi, una donna che in Gesù valeva meno dei muri da Soma. Nell'elenco delle proprietà degli uomini, le donne erano indicate dopo gli animali, da traino e da Soma. Ed è una donna così, una ragazzina, quindi quella meno importante, che domani l'angelo dirà non temere. Il timore di Dio non è aver paura di Dio, è imparare a renderti grazie dell'amore che ci dà. Questo è il vero timore di Dio, non temere. Seconda indicazione, annuncio di una grande gioia. L'annuncio del Vangelo, che appunto significa buona notizia, l'annuncio delle parole di Dio non può mai essere qualcosa che ci fa sentire inadeguati, sporchi, malati, esclusi, inquinati o contaminati. Se ci arriva un annuncio così, un annuncio che ci porta a morte, non è un annuncio animato dallo Spirito, che come diciamo nel credo tutte le domeniche, è quello che dà la vita. È il Signore che dà la vita. Le parole di Dio, le parole dello Spirito sono sempre parole che danno vita. Danno gioia di vivere, danno entusiasmo, danno senso di accoglienza e di pace. Questo è il criterio che l'angelo di Dio comunica ai pastori. Le parole di fede, le parole della religione sono parole di vita, oppure non sono parole che lo riguardano, non hanno a che fare con Dio. Noi dobbiamo portare l'annuncio di una grande gioia, solo quella. E qual è la grande gioia? Che questo Salvatore, questo bambino che sembra un essere insignificante come tutti i bambini piccoli, impotente, e in realtà è quello che ci può cambiare la vita, ricostruire da lì dentro, questo Salvatore non fa discriminazioni fra i figli. Non è nato per qualcuno sì e per qualcun altro no. Non è proprietà mia che sono cristiano cattolico, non è proprietà mia che vado a messa la domenica, non è proprietà mia che seguo i comandamenti, no. Il Salvatore è nato per voi, per questa gentaglia impura, scacciata, squalificata, per voi è nato. L'annuncio della grande gioia di Gesù è che l'amore di Dio non deve essere meritato, grazie alla nostra buona condotta, grazie alle devozioni, ma deve essere semplicemente accettato, perché è un regalo. Non è una benemerenza, un premio che spetta soltanto a quelli che se lo meritano, ma viene elargito gratuitamente. E dipende soltanto dal fatto che il donatore, il padre, è generoso, è un padre prodigo, è un padre che dona anche a chi non se lo merita. Questa è la vera novità che porta Gesù. E la comunica proprio a quelli che meno se lo aspettavano, quelli che non avevano più nessuna speranza, quelli che vivevano nel buio e nella tenebra della solitudine e spesso della disperazione. La ragazzina di domani si sentirà dire, lo chiamerai Gesù. Gesù. Gesù, sapete cosa vuol dire? Colui che salva. Imporre un nome significa dire l'essenza della persona. Colui che salva. Gesù salva. Non c'è scritto colui che salva e che condanna, no. Colui che salva. E infatti, qui, nell'altro annuncio, non quello della Maria, quello del pastore, troviamo scritto che è nato un salvatore, non un giudice. La sentenza è già scritta. La sentenza è già scritta. E adesso possiamo vedere qual è l'effetto di questo annuncio. Cosa fanno questi pastori? Questi pastori hanno solo un elemento per vedere se è vero o no quello che è successo. gli dico, ma andate a vedere, no? Questi partono, vanno, trovano sto bambino. E poi cosa cominciano a dire? Prendiamo il versetto 14. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Questo versetto vi ricorderà tante cose, perché per le domeniche diciamo gloria a Dio nel più alto dei cieli e poi diciamo pace in terra agli uomini di buona volontà, perché nel latino c'è scritto bone voluntatis e loro traducono letteralmente di buona volontà, ma la verità è questa: tutti gli uomini che sono amati da Dio, non solo quelli che hanno buona volontà, per il discorso che abbiamo già fatto. Allora l'effetto dell'annuncio della gioia di un Dio che non discrimina tra i suoi figli, ma li accoglie così come sono, anche nella loro condizione di intimità, è questo: è il fatto che il Dio che è nei cieli finalmente è glorificato, gloria a Dio, si è manifestato il suo volto, perché sulla terra gli uomini finalmente sono in pace, pace in terra, agli uomini che egli ama. L'amore di Dio ha l'effetto di pacificare gli uomini, ha l'effetto di portare nel loro cuore la pace, è l'attualizzazione della speranza. La speranza non è più un miraggio futuro ed incerto, ma quando so di essere amato, così come sono, anche se non cambio vita, sono amato così come sono, chiunque io sia, allora sono pacificato. E nella mia situazione personale e soggettiva potrò finalmente decidere forse di cambiare la vita. Ma sarà una libera scelta, non per paura di un giudizio. Non sarà una scelta obbligata, forzata. Diventerà la consapevolezza, la scelta consapevole: sono comunque amato, ma potrò essere più felice forse cambiando vita. L'amore di Dio non dipende dalla nostra conversione, lui ci ama se ci convertiamo e se non ci convertiamo. Convertendoci vivremo meglio, certo. Le beatitudini di Gesù sono le vie della felicità. Quanto più aderiamo al modello di vita che ci presenta Gesù, tanto più saremo felici di vivere, sperimenteremo il paradiso già in terra, già in terra. Essendo misericordiosi, condividendo quello che abbiamo, consolando gli afflitti, vivendo per gli altri. Vivendo per gli altri staremo meglio, noi faremo stare meglio gli altri. Ma l'amore di Dio non dipende da questo. L'amore di Dio ci è riconosciuto così come siamo, indipendentemente dalle nostre scelte. E questa è una realtà che lascia un po' turbata anche Maria. Avete visto anche il versetto 19, Maria da parte sua osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Perché Maria aveva un'educazione diversa, tutta fondata sull'Antico Testamento. Un'educazione che è quella che, se noi non fosse l'Immacolata, troveremo anche in Giovanni il Battista, che sarebbe il protagonista del Vangelo di domani, seconda domenica di Avvento, che diceva che ci sarà un battesimo in Spirito Santo per i buoni e un battesimo nel fuoco per i cattivi. Quando poi Gesù dovrà parlare della stessa cosa, lo farà negli Atti degli Apostoli, lui parlerà solo dello Spirito Santo e dirà che ha portato un battesimo di Spirito. Non c'è più il battesimo del fuoco, c'è solo il battesimo dello Spirito. Allora anche Maria fa fatica a capire tutto questo, questa gentaglia che arriva a vedere il suo bambino e poi comincia a cantare a Dio, essendo degli emeriti esclusi, la gente atea, persa per la religione ufficiale, la sconvolge evidentemente. Ma c'era un segno, vedete? Dio sa parlare a noi col linguaggio che c'è più familiare. Perché Gesù nasce nella mangiatoia? Ce lo dice due volte l'Evangelista. Versetto 7, lo avvolse in fascia e lo depose in una mangiatoia. Versetto 16, trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva ancora nella mangiatoia. Perché insiste così l'Evangelista? questi sono pastori che hanno a che fare con le bestie e i credenti li considerano bestie, e loro capiscono il linguaggio del mangiatore. Loro hanno i loro animali che mangiano lì dentro, e magari anche i loro figli sono nati e stati collocati lì dentro per sfuggire al freddo del deserto. E allora Dio cosa comunica così? Dio comunica che non si schifa delle nostre mangiatori, sudice, puzzolenti, disprezzabili per quelli che hanno il nasino delicato, ma non per lui. Poteva nascere altrove e ha voluto nascere lì, perché lì avrebbe saputo comunicare questo tipo di accoglienza, questo tipo di amore, questo tipo di accoglienza a loro, a quelli a cui nessuno aveva mai comunicato. Nessuno aveva mai detto a questi pastori che valevano qualcosa, ma Dio sì. Nessuno li aveva mai voluti sotto il cono di luce della società civile. Dio non li mette sotto il cono di luce della società civile, ma li avvolge della sua stessa luce, condivide con loro la sua divinità. La divinità, la vita divina, secondo Gesù, non è un privilegio di Dio. Tutti noi siamo chiamati ad innalzarci sui sentieri delle beatitudini di Dio per splendere della sua stessa luce. E allora, come avvento, come pochi giorni che ci separano dal Natale, dovremmo provare a prendere questa idea, no? Chi è che vive nella tenebra oggi? Chi sono i pastori della quotidianità nostra? Chi è quel vicino che è un po' bersagliato dagli altri, quello lì con cui non vuole parlare nessuno? La gente che viene un po' macchiata a fuoco con la sua situazione personale, quello lì che è divorziato, quello lì che è omosessuale, quello lì che è... per carità, divorziato! Avvolgiamo della luce di Dio proprio la gente che si sente meno avvolta e che di solito teniamo nella tenebra. E questo è il messaggio del Natale, sapete? Nessun altro. Dio viene a dire a quelli che sono dimenticati da noi credenti colpevolmente: io ti amo. Dobbiamo diventare luce che illumina le tenebre degli altri. Bene, io lascerei spazio a domande, interventi, non so, vanno anche avanti, se volete.
Di quello che ho detto è stato recentemente dimesso qua in fondo una frase che mi è piaciuta moltissimo di questa esortazione apostolica che Papa Francesco ha appena approvato, e quindi tutto quello che leggiamo lì dentro finalmente è diventato chiaramente magistero della vostra chiesa, no? Questa frase è molto bella, per me è sempre stata un po' un faro conduttore nella mia vita, anche nell'attività pastorale eccetera. Può diventare davvero importante per tutti, no? Dice: a tutti, tutti deve giungere la consolazione, consolare, con chi è solo, cioè la vicinanza fisica. Non dobbiamo avere paura della fisicità, sapete? Certa filosofia l'ha un po', che ha un po' impegnato anche il pensiero cristiano, l'ha un po' disprezzata, ma la fisicità è la conseguenza dell'incarnazione di Dio, eh? Non abbiate paura della tenerezza, ha detto Papa Francesco, non abbiate paura di questo. A tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell'amore salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona, al di là dei suoi difetti e delle sue cadute. L'amore di Dio non è un amore qualunque, ma è un amore che salva, salvifico. E questo amore salvifico opera indipendentemente dalle nostre cadute e dai nostri difetti. Non conosce proprio. Come ha scritto il cardinale Casper, un bel libro che potete leggere, si intitola La misericordia. La misericordia è un abisso insormontabile. E non c'è nessuna colpa, nessuna situazione negativa che ci riguardi che non sia spazzata via da questa onda lunga e incontenibile della misericordia di Dio. Se noi incarneremo questo là dove viviamo, sul lavoro, nel condominio, nella parrocchia, accogliendo tutti e non bollando nessuno, avremo fatto metà, avremo fatto di più. Domani una ragazza verrà invitata a concepire un figlio, non solo qui, ma anche qui, in testa, darlo alla luce, cioè manifestarlo al mondo, oltre che naturalmente, e chiamarlo Gesù, renderlo salvezza per gli altri. Ecco. Noi siamo chiamati alla stessa cosa. Ai ragazzi del catechismo oggi dicevo, andate a casa, presenti. Andate a casa e dite ai genitori, il catechista ci ha detto che devono rimanere incinta. Poi se si spaventa, vi dite che non è incinta di Dio, e probabilmente sarebbe un po' più grande. Però davvero siamo tutti chiamati a rimanere incinti di Dio, cioè a concepire questo Dio che non ha frontiere, non ha selezione, non ha discriminazione, non deve nessuno. Sì, poi c'è qualcuno come che è andato avanti per la gestazione come me. E concepirlo così, darlo alla luce, testimoniando con la nostra vita, perché non siamo credenti perché andiamo alla messa, andate alla messa, andate alla messa, ci mancherebbe, non siamo credenti perché veniamo alla catechesi, venite alla catechesi, ma siamo credenti perché sappiamo amarci gli uni gli altri come Gesù ci ha amato. Questo è il comandamento. Da cosa riconosceranno che siete dei miei, dice Gesù? Qual è il distintivo da cercare sul petto? Vangelo di Giovanni, la stelletta dello sceriffo? Qual è? Se si sa amare gli uni gli altri come io vi ho amato, cioè non chi se lo merita. Facile amare chi se lo merita. Bisogna amare chi pensiamo noi che non se lo merita, ma secondo Dio invece se lo merita e come. Concepiamo anche noi questo Dio qua. Diamolo alla luce e così salveremo il mondo, esattamente come è stata chiamata a fare Maria. Siamo chiamati a farlo noi, in questo avvento e dopo, da credenti seri, attaccati a questo tipo di messaggio che non sono solo parole, ma va fatto vivere palpando chi ne ha bisogno. Palpando.
Purtroppo c'è da dire un purtroppo, e il purtroppo è che a queste cose belle, che erano già 2000 anni fa, insomma, purtroppo noi non ci siamo abituati. Io personalmente mi sono fatto 10 anni di seminario, poi ne sono uscito stavo dicendo per grazia del Signore, ma lo dico, insomma, dai.
Per
dare
vita a me.
Io dico sempre di non esserci entrato per grazia del Signore, la stessa cosa.
Vabbè. Perché purtroppo ci sono state, tu hai parlato di un amore senza se e senza ma, come si usa dire in giorni d'oggi, ma purtroppo è stato sempre pieno di se e di ma. E purtroppo, lo dico ancora purtroppo, insomma, perché spero veramente che prima o poi se ne esca fuori, a cominciare dalla messa, dove la parte principale della messa è il riconoscere i peccati e chiedere perdono. Cioè il partire, noi partiamo, purtroppo i filosofi a cui ci si è attaccati, eccetera, ci hanno sempre fatto partire dalla colpa, poi al pentimento e poi al perdono. Il Dio parte dal perdono, cioè c'è l'inversione di rotta. E ci dobbiamo abituare a questa inversione di rotta, proprio per poter poi tirare su il sorriso e poi gli altri lo vedono e noi diventiamo luce, più che farci luce, noi diventiamo luce per aver accolto questa cosa qui. È un po' come materialmente la lampadina che accoglie l'energia diventa luce, quindi non è la lampadina che si sforza a diventare luce, è il riconoscere, l'accogliere quello che viene dal padre, e noi chiamiamo padre. Se lo paragoniamo ad ogni padre, ad ogni madre, che oggi ce lo possiamo paragonare pure oggi, insomma, alla madre, anche se ancora c'è parecchio da camminare, insomma, no? Perché una volta la madre non valeva niente, insomma, quello che valeva era il padre, insomma. Però lo chiamiamo padre, e se lo paragoniamo ad ogni padre in questo mondo, io penso che non troviamo il vero paragone. Perché? Perché qualsiasi padre, Gesù già lo disse quando disse: se voi siete cattivi, non so come disse esattamente, siete capaci di dare il pane ai vostri figli e non la pietra, insomma, quanto più sarà capace il Padre Celeste di darvi lo Spirito. E lo Spirito è la possibilità di dare non solamente il pane, ma tutto il resto, insomma. No? Però c'è sempre quel discorso lì del se e ma. Sì. E al giorno d'oggi purtroppo ci si appella ancora parecchio, ma ci si appellerà la famosa tradizione. La tradizione è così, la tradizione. La tradizione va bene pure il Vecchio Testamento, ma non tutto. Perché fino a quando non si capisce che il Vecchio Testamento, la parola di Dio cosiddetta, contiene la parola di Dio, ma non è la parola di Dio. Perché basta leggere dei pezzetti e poi che si leggono ancora durante la messa certe volte, e poi si dice parola di Dio, insomma. Quando Mosè ordina di uccidere non so quante persone, poi diciamo parola di Dio, insomma. Vabbè. E comunque io mi perderei, questa cosa, volevo fare una domanda.
Una delle cose che tu hai detto, il riferimento all'ultimo all'Antico Testamento, Gesù non ha distrutto l'Antico Testamento, ma certamente ci ha messo mano. Se noi prendiamo alcune parti del Vangelo di Matteo, per esempio, Gesù dice: vi è stato detto, ma io vi dico. Vi è stata detta una cosa e io vi dico spesso tutto il contrario. Odia il tuo nemico, ama il tuo nemico, occhio per occhio e dente per dente, perdona. Molte parti sono state riformate direttamente da Gesù, altre hanno uno spirito bellissimo. Se tu vai a leggerti alcune pagine del profeta Osea, per esempio, no? Questo vivere per l'altro anche se non se lo merita. Osea è un profeta della Samaria, ha una moglie Zelifra che gli ha messo più corna nel nostro figlio. Oggi si chiamerebbe malamente questa donna, no? Lui le fa tutta una requisitoria nei primi due capitoli del libro di Osea: mi hai tradito con questo, sei andata con quest'altro, e alla fine le dice: adesso sai che cosa ti dico? Ripartiamo con la luna di miele, ti porto nel deserto, ci ameremo, eccetera, eccetera. Quindi è un esame bellissimo della fedeltà di un Dio che, malgrado noi spesso siamo infedeli, continuamente infedeli, mantiene la sua fedeltà. Quindi certo dobbiamo discernere, la Chiesa cosa dice? Dobbiamo leggere l'Antico Testamento alla luce del Nuovo. Quello che è compatibile lo teniamo, quello che non è compatibile lo rileggiamo alla luce dell'insegnamento di Gesù. Sul peccato e la colpa, è un argomento delicato, perché Sant'Agostino, siamo al IV-V secolo, Sant'Agostino scrive nel De Trinitate una frase molto chiara, che poi è sfuggita e si è cominciato a dire tutt'altro. Sant'Agostino dice che il peccato non fa male a Dio, ma fa male all'uomo. Allora, con questa idea agostiniana è molto chiaro come il peccato ci fa soffrire, perché il peccato ci fa soffrire. Il peccato non è peccato perché c'è una legge che dice che è peccato. Il peccato è un peccato che succeda, perché noi stiamo male. Nel Vangelo di Luca una donna di facili costumi entra come se niente fosse in casa di un fariseo, Simone, e si mette a piangere sui piedi di Dio. No? Questa donna è una peccatrice, probabilmente una prostituta, capelli lunghi, eccetera, eccetera, ma ha traccia del peccato, e la traccia del peccato sono le lacrime. Il peccato può fare soffrire, è qualcosa che ci fa male, non è che possiamo credere che non esista. Il peccato lo avvertiamo noi come peccato, perché ci divide, ci frantuma dentro. Ma non per questo ci esclude dall'amore di Dio, anzi,
Dio non è offeso dal peccato. Dio ci ama se siamo nel peccato. Perché? Perché abbiamo ancora più bisogno di essere amati. Più siamo lontani da Lui, e più Lui ci aspetta, come il padre prosigo che guarda l'orizzonte aspettando che torni il figlio che è andato a sperperare il suo denaro e poi si è ritrovato a mangiare le viande dei porci. Ecco, lui lo aspetta all'orizzonte e non vede l'ora che torni, con una apprensione pazzesca dall'amore che ha. Il peccato non ci separa da Dio, ci fa stare male. Dio non si separa mai da noi, Dio non si schifa di noi. Mai. Papa Francesco, nella prima omelia che ha tenuto nella chiesa di Sant'Anna, appena Papa, che io mi risento tutte le settimane, bellissime cose, queste cose io l'ho sempre detta, e adesso l'ha detta lui, mi piace sentirlo. Lui dice, padre, racconta un fatto, no? Che gli era capitato quando era arcivescovo di Buenos Aires. Ma padre, io non posso confessarmi, l'ho combinato troppo grosso. E lui dice, ma cosa hai combinato? Oh, non le posso raccontare, perché sono cose terribili. Dice, ma papà, ma meglio, vieni, che Gesù è contento di sentire queste cose. Come dire, non deve esserci davvero un limite. Noi ragioniamo da uomini, ragioniamo a compartimenti stagni con delle limitazioni che abbiamo di tempo, di spazio, ma Dio non conosce queste limitazioni. Non conosce le liste della spesa, dei peccati, che noi presentiamo ai confessori come se dovessimo andare a Carrefour. La confessione non è l'elenco dei peccati, la confessione è dire come fa il pubblicano e non fa il fariseo nella sinagoga. Abbi pietà di me, Signore, perché sono un peccatore. E c'è l'abbraccio del Padre che ti dice, tu sei più che perdonato, ti avvolgo della mia luce, come si sentono dire i pastori, come si sentono dire loro. Allora, noi dobbiamo essere consapevoli che il peccato esiste, c'è, è qualcosa che ci fa stare male, ma non è il centro della nostra fede. È qualcosa in cui possiamo includere nella vita, ma avremo sempre le braccia spalancate, come quelle là, di un Signore che anche appeso al legno diceva perdonali perché non sanno quello che fanno. Caspita, l'avevano appena inchiodato, perdonali. Quelle sono le parole. Anche quando il male è diretto a Dio. Certo, c'è una conversione grossa da fare. Questa esortazione apostolica contiene tanto su questo fronte, tanto, tanti cambiamenti di mentalità. C'è una frase molto bella, leggetela perché fa veramente bene allo spirito. Perché è abitata dallo spirito. Allora,
anche ricca,
è ricca, grande, sì. E c'è un passaggio dove per esempio il Papa segna un cambiamento di mentalità. Lui dice finalmente che la comunione non è un premio per chi si è comportato bene. E non si può più tenere una dogana sacramentale, scrive il Papa. Non c'è la dogana, se c'è è abusiva. La comunione è una medicina e le medicine le prende i malati, le prende i malati le medicine, non i sani. A parte che poi voglio vedere chi è che si può sentire sano. Io non mi sento certo sano per prendere le medicine al posto degli altri. Quindi tanta strada da fare, ma tante prospettive aperte, è una stagione, una primavera buona per la nostra Chiesa.